Rieccoci ad una nuova puntata di Casi Umani Podcast, l'ennesimo podcast di True Crime. Sono uscita con qualche giorno di differita perché ho avuto un piccolo tracollo fisico, diciamo, e spero che la mia voce regga e spero non sia troppo fastidiosa. Vediamo come arriverò alla fine della puntata, anche perché mi sa che sarà abbastanza lunga, ma ho qui tutti i miei medicinali a farmi compagnia. Oggi vi parlo di un femminicidio e lesbicidio. Anche se la legge non li ha riconosciuti tali, poi avremo modo di fare polemica su questo, avvenuti ad agosto del 2019 in provincia di Piacenza. L'ennesimo femminicidio giustificato dal troppo amore. Il caso umano di questa settimana è Massimo Sebastiani, da tutti definito il gigante buono. Se avete colto il riferimento nel titolo al libro Il GGG di Roald Dahl, molto bravi, vi siete guadagnati una stellina dorata da mettere sul vostro diario immaginario, altrimenti, se non sapete di cosa sto parlando, siete rimandati a settembre. Comunque, pensare al grande gigante gentile di Roald Dahl mi fa sentire un po' vecchia. Ma ora vi lascio alle mirabolanti fantaavventure di un poliedrico uomo, un po' gigante buono, un po' Rambo e anche un po' Hulk. Sigla! Tutto ha inizio con un post sul profilo Facebook di Francesca Pomarelli, sorella minore di Elisa. Sono le 14:04 del 26 agosto 2019. Il post dice: "Fate girare la notizia. Ieri mattina mia sorella Pomarelli Elisa è scomparsa. Ha lasciato la casa dei miei genitori verso mezzogiorno e poi non ha più fatto ritorno. È uscita con un uomo di Carpaneto Piacentino e il suo cellulare, l'ultima volta che ha mandato un segnale, agganciava la cella di Cadeo. Mia sorella non si sarebbe mai allontanata da casa propria volontariamente. Sono quasi 24 ore che non si ha più sue notizie. Ovviamente abbiamo già sporto denunce ai carabinieri. Ogni indizio, notizia o avvistamento è importantissimo. Se qualcuno dovesse saperne qualcosa, mi contatti privatamente o nel caso condividete il post il più possibile. Grazie." Infatti scatta subito l'allarme e in pochissime ore il post viene condiviso da quasi 3.000 persone. Ed iniziano così le incessanti ricerche di Elisa Pomarelli e Massimo Sebastiani, la persona di cui parla Francesca nel suo post. Erano stati avvistati insieme l'ultima volta, il giorno precedente, appunto, verso l'ora di pranzo. Un paio di ore dopo Francesca Pomarelli ha scritto anche a chi l'ha visto. Ed è così che io ho conosciuto questo caso e per circa 2 settimane sono rimasta in attesa, in un limbo tra la speranza e la rassegnazione, un po' come tutti e un po' come purtroppo ci stiamo abituando a fare. Quando scompare una donna ormai abbiamo già un sentore amaro in bocca, ma attendiamo, sperando. E così eccomi qua a raccontarvi un'altra brutta storia della quale potete già immaginare, o forse conoscete già, l'epilogo. Elisa Pomarelli era una ragazza con due occhi azzurri enormi. Ricordo che i suoi occhi chiarissimi mi erano davvero rimasti impressi. Aveva 28 anni e amava tantissimo la natura e stare nella natura. Infatti, appena poteva, si rifugiava in campagna per staccare la spina. Abitava a Borgo Trebbia, in provincia di Piacenza, in Emilia-Romagna, con i genitori Maurizio e Maria Cristina. Era la seconda di due sorelle, Francesca, la sorella minore, e Deborah, la sorella maggiore. Elisa lavorava con il padre, che aveva un'agenzia assicurativa e faceva il mediatore finanziario, ma appunto preferiva una vita più bucolica, tanto che il suo sogno era quello di aprire una piccola azienda agricola, sempre nel Piacentino, anche perché amava la sua famiglia e non si sarebbe mai allontanata da loro. Era una persona molto calma e pacata, molto protettiva e anche abitudinaria. Per Deborah, la sorella maggiore, Elisa era la sorella più brava del mondo. Loro due erano migliori amiche ed erano inseparabili. Elisa credeva nell'amicizia ed era sempre un po' nel suo mondo incantato, con la testa per aria. E aggiunge che hanno avuto un'infanzia bellissima. La sua amica Francesca, invece, che non è la sorella Francesca, dice che con lei si poteva parlare di tutto senza sentirsi mai giudicati. E anche lei conferma che effettivamente fosse un pochino svampita. Una volta aveva dimenticato la madre in palestra. Questa mi ha fatto molto ridere, quindi l'ho voluta condividere con voi. Di fatto, la sua passione per la natura è anche il collante con il nostro caso umano di oggi, Massimo Sebastiani. li legava questa passione per appunto la natura, la vita rurale, un po' contadina. E si erano conosciuti circa 3 anni prima, nel 2017, per via del lavoro di Elisa, perché Massimo era un cliente del padre. E parlando e condividendo tutti questi interessi, tra loro nasce un'amicizia e anche una collaborazione. Lui la portava spesso in campagna con lui e le trasmetteva tutto il suo sapere rurale, e le insegnava ad occuparsi della campagna. Massimo Sebastiani aveva quasi 20 anni in più di Elisa, aveva 45 anni al momento dei fatti e abitava da solo in una casa a Campogrande di Carpaneto, in provincia di Piacenza. Un po' operaio tornitore e un po' contadino. La gente del posto lo descrive come un uomo buono e semplice e un gran lavoratore, un gigante buono, insomma. Era anche un grande esperto del territorio e pare fosse in grado di adattarsi molto bene alla natura, quindi anche un po' into the wild, insomma. Quando si erano conosciuti nel 2017, Elisa stava affrontando un momento molto difficile perché aveva appena chiuso una relazione molto importante, credo con una fidanzata a questo punto, perché reperire le informazioni su questo caso è stato un po' complicato perché in alcuni articoli si faceva proprio fatica a parlare dell'omosessualità di Elisa. Quindi si parlava di amica speciale, quindi immagino che si intenda una fidanzata. Quindi Elisa stava affrontando questo momento di grande fragilità e vulnerabilità. Ed era rimasta molto colpita da un uomo così estroverso e probabilmente aveva anche bisogno di un nuovo punto di riferimento. Ci siamo passati tutti. E anche lui purtroppo era rimasto colpito da lei. E col tempo arriva a sviluppare una vera e propria ossessione. E quando si arriva a parlare di ossessione non finisce mai bene. Lei era diventata una priorità per lui. Per Elisa invece lui era solo un amico e non aveva alcun interesse sentimentale nei suoi confronti, perché lei appunto era dichiaratamente omosessuale. E tutti confermano che Elisa fosse sempre stata molto chiara con lui a riguardo, ma lui probabilmente non l'aveva capito bene, perché invece andava in giro parlando di Elisa come se fosse la sua ragazza. Si era fatto un filmone tutto suo sul loro rapporto. Massimo, che già conosceva il padre, era diventato una presenza importante e continua nella vita di Elisa, tanto che inizia a frequentare anche la casa, la famiglia e le sorelle di Elisa. Era arrivato anche a usare Deborah come un confessionale. Con lei si sfogava, si confidava, le apriva il suo cuore tormentato. Le diceva di amare la sorella e Deborah, immagino la posizione complicata, cercava di fargli capire in modo carino che non fosse e non potesse essere ricambiato. Ci sarebbe sempre stato affetto da parte di Elisa, ma non poteva esserci niente di più. La sorella più piccola invece, Francesca, lo descrive come una persona fuori dal normale, nel senso che tendeva molto a esagerare con i racconti, fino a dire cose che, tra virgolette, non stavano né in cielo né in terra, ma non lo riteneva assolutamente in grado di fare del male a qualcuno, soprattutto ad Elisa. Uno strano, sì, ma non uno aggressivo. Anche Deborah lo descrive come uno che raccontava cose eclatanti, come un po' per farsi bello, un uomo rimasto un po' bambino che tende a esagerare le cose. Si vantava di trasportare tronchi pesantissimi a torso nudo, vedrete le foto, portava le cose pesanti, cose da un vero uomo, insomma, con la forza bruta, un po' forse per dare l'idea di un sé grandioso. E quando dico sé grandioso non posso che non pensare al nostro Alessandro Böttcher. Un piccolo saluto al King. In paese Massimo era definito affettuosamente, e qua ragazzi perdonate la pronuncia, Tarluk, che dovrebbe significare una persona stupida e vuota, una specie di idiota, che non mi sembra molto affettuoso. Io se mi chiamassero Tarluk, o come si dice, non sarei proprio contenta. Vabbè, diciamo che era considerato un sempliciotto e a volte forse un po' soggetto alle prese in giro degli altri, degli amici. Per scommessa aveva fatto 15 km in retromarcia, vabbè. Si era lanciato in un laghetto ghiacciato, un'altra cosa che deve essere veramente tonificante. Aveva la fissa delle monetine, le impilava tutte e soprattutto aveva staccato a morsi la testa di un piccione. Insomma, possiamo definirlo anche un po' uno Ozzy Osbourne nostrano. C'è un video in cui senza maglietta alza una credenza enorme, vi giuro, è grandissima, ma di legno serio, non quelle di Ikea. Se la alza sulla testa e la lancia e la spacca lanciandola a terra. Sembra quasi Hulk. E tra l'altro, proprio come Hulk, non indossa la maglietta, come sempre. Praticamente il leitmotiv di questa storia è Massimo che senza maglietta fa cose. Per questo suo tormentato amore era arrivato anche ad andare da uno psicologo e voi direte che bella notizia per superare questa cosa. No, no. È andato da uno psicologo per chiedere consiglio su come far cambiare gusti ad Elisa. Faccio un respiro e una pausa. Insomma, amico Massimo non accettava l'omosessualità di Elisa. Io non so cosa gli abbia risposto lo psicologo, lo vorrei veramente tanto sapere. E evidentemente Massimo non ha neanche ricevuto le risposte che desiderava, tanto che decide a questo punto di chiedere un secondo consulto, ovviamente a Deborah, e le chiede se secondo lei questa cosa, credo che intendesse l'omosessualità di Elisa, sarebbe durata per sempre, come se si trattasse di una patologia in attesa di cura. E anche qui immagino quanto deve essere stato difficile per Deborah rispondergli con calma e grazia. Io non credo che sarei riuscita a rispondergli in maniera carina. Quindi Elisa e Massimo erano amici. Lei si fidava ciecamente di lui, ma la relazione forse era un po' squilibrata, anche se lui non aveva mai dato cenni di essere lui quello squilibrato. Ma col tempo diventa anche appunto molto ossessivo e controllante. Per esempio quando Elisa era fuori con gli amici, lui le scriveva messaggini chiedendole con chi fosse, dove fosse, e se lei faceva tardi si sentiva in dovere di mentirgli dicendogli che fosse già a casa. Vabbè, dai, non mi sono dilungata per niente sull'introduzione dei protagonisti questa volta, sono stata brava. Torniamo al giorno prima del post di Francesca, che è anche l'ultimo giorno in cui viene vista Elisa. È il 25 agosto 2019 e sono passate da poco le 21. Elisa non è ancora rientrata e la famiglia inizia a preoccuparsi, ovviamente. Era una conoscenza dei suoi piani per la giornata, ma non rispondeva al telefono da ore. Ed il telefono in quel momento poi risultava addirittura spento. Anche se, dobbiamo essere onesti, non era la prima volta. Era già capitato che in passato a lei e Massimo si fossero scaricati entrambi i cellulari mentre erano in campagna, per poi ricomparire diverse ore dopo, sani e salvi. Tra l'altro Elisa non amava stare attaccata al telefono, quindi lo controllava poco. Però effettivamente si stava facendo tardi e la famiglia inizia a temere che i due potessero aver avuto un incidente nei campi. Così Maurizio Pomarelli decide di chiamare il 118 per sapere se ci fossero stati degli incidenti, ma i carabinieri non hanno nulla da segnalare e gli consigliano di chiamare il pronto soccorso di Piacenza. Deborah Pomarelli a posteriori racconta che quella sera aveva notato che Massimo Sebastiani a un certo punto avesse cambiato la foto profilo di WhatsApp e al posto di quella con Elisa ne fosse comparsa una con solo lui da solo. Chissà se con o senza maglietta, mi chiedo. Così, dopo il post di Francesca, si diffonde la voce della sparizione di una coppia. La coppia formata da Elisa Pomarelli e Massimo Sebastiani. E si spera all'inizio in un allontanamento volontario e che sarebbero tornati presto. Un amico di Massimo addirittura dice di aver pensato che Massimo avesse voluto stare da solo con lei, ma che comunque sarebbero tornati presto. E si fa anche strada in quei giorni la teoria che lui avesse costruito un bunker nei boschi e che la tenesse là. E tutti ovviamente si aggrappano a questo pensiero piuttosto che crederla morta. Lui dopo tutto a lei teneva davvero, non le avrebbe mai fatto del male. Ma la narrazione in quei giorni è sempre quella di una coppia. E infatti un'ulteriore alternativa che valutano è che siano scappati insieme, che abbiano fatto una fuitina romantica. Ma perché? Comunque l'ultima volta appunto erano stati visti a pranzo all'Osteria Il Lupo a Soriano di Gropparello e l'ultima volta che Elisa aveva utilizzato il cellulare era stato intorno alle 13.35 per scrivere alla sorella Francesca per dirle che quella sera le avrebbe portato delle uova fresche delle sue galline perché lei e Massimo avevano costruito un pollaio. Al contrario, però, Massimo, nella giornata del 25, viene avvistato più volte, in diversi momenti della giornata, sia in compagnia che da solo. E grazie a questi avvistamenti e ai video che poi, in seguito, gli inquirenti acquisiranno, riescono anche a mettere insieme tutti gli spostamenti di Massimo di quel giorno. Alle 9 era stato visto in un bar per iniziare la giornata con la giusta carica, bevendo un caffè e poi un bicchiere di vino bianco. Chi sono io per giudicare? Alle 12.30 era passato a prendere Elisa a Borgo Trebbia e alle 13.02 le telecamere della provinciale la riprendono a bordo dell'auto di Massimo. Si vede proprio il suo braccio fuori dal finestrino con un braccialetto che la rende molto riconoscibile. Poi appunto sappiamo che sono stati effettivamente all'osteria a pranzo perché ci sono i testimoni. Ma alle 14.47 lo vedono far benzina da solo. E al benzinaio Massimo racconterà che avrebbe dovuto fare un giro in campagna con la sua ragazza, già, ma la sua ragazza non era stata bene e quindi ci stava andando da solo. Ma chi te l'ha chiesto? Un altro suo amico, tale Silvio Perazzi, un uomo di 68 anni che era il padre di una ex di Massimo, col quale era rimasto molto legato, conferma anche lui di averlo visto quel pomeriggio, ed erano più o meno le 15. Era andato a trovarlo a casa sua, a Costa di Sariano di Gropparello, sulle colline piacentine, sempre lì, per bere un calice di vino, e anche lì si era presentato senza maglietta. Successivamente era stato visto in un altro bar a Celleri, che uomo itinerante, dove si era fermato a bere dell'acqua e le persone all'interno del bar avevano notato che fosse bagnato, aveva i pantaloni bagnati, era agitato ed era torso nudo, ovviamente. Alle 19 viene visto prendere da solo un aperitivo e alle 21 viene visto a cena con un'amica a Vigostano. E sempre quella sera una donna lo vede camminare da solo con solo uno zainetto sul ciglio della strada statale che collega Carpaneto a Gropparello e che porta a Castell'Arquato. Io ve li ripeto tipo pappagallo perché sono luoghi mai sentiti e che non conosco. Però sono tutti nel Piacentino. L'auto di Massimo invece verrà trovata comodamente parcheggiata nel cortile di casa sua. Da quel momento di Massimo si perderanno le tracce. E quando arriva questa testimonianza da questa donna si inizia a pensare che lui stia fuggendo nei boschi. Tutti quanti erano consapevoli della conoscenza che Massimo aveva del territorio e tutti si aspettavano che lui fosse in grado di sopravvivere nella natura, un po' come se fosse un moderno Rambo dei boschi. Una figura mitologica capace di nutrirsi di bacche e cacciare cinghiali con armi fabbricate da sé, in grado di sopravvivere e resistere a tempo indeterminato. Le fantaavventure di Rambo Osborne. Nella ricostruzione dei vari spostamenti ci sono circa 4 ore di buco in cui non si sa cosa sia accaduto. Appena si diffonde la notizia della scomparsa di Elisa, viene aperto un campo base per le ricerche a Carpaneto, che era l'ultimo posto in cui era stata vista. Ma più passano le ore e ovviamente più sale la preoccupazione. Così viene organizzato dalla famiglia e dagli amici anche un gruppo di ricerca parallelo a quello delle forze dell'ordine per dare supporto. E le ricerche si concentreranno nei boschi soprattutto dopo aver trovato, anzi, soprattutto dopo che i cani molecolari trovano delle tracce di Massimo in un giaciglio improvvisato fatto con delle foglie di fico. I primi giorni delle ricerche, l'idea collettiva è ancora quella che lui la stia tenendo da qualche parte, nei boschi, ma che lei sia viva. Infatti il 28 agosto viene aperto un fascicolo di indagine per il sequestro di persona, perché è ovvio a tutti che Elisa non si sarebbe mai allontanata senza dire nulla e soprattutto per così tanto tempo. Si inizia a indagare anche sul loro rapporto in maniera un po' più approfondita e oltre a tutto quello che vi ho detto nella prima parte, ovviamente tutti continuano a ribadire che Massimo non fosse assolutamente un uomo violento e che tra loro due non ci fossero mai stati screzi. Massimo la secondava sempre perché era innamorato, mentre per Elisa era solo un amico. In realtà gli amici di Massimo hanno dato una visione di un Massimo molto ossessivo. Diceva a tutti di volerla, la voglio, parlava sempre di lei, tanto che era arrivato un po' a isolarsi dagli amici per stare sempre con lei, o addirittura altri amici avevano iniziato a evitarlo perché ormai parlava sempre e solo di lei, era diventata una cantilena fastidiosa. Ma tutti comunque cercavano di far cambiare idea a Massimo. Ma lui, nonostante questo, non si è mai arreso al ruolo di amico, non ha mai accettato di essere stato frenzonato. Agli amici più stretti, consapevoli del fatto che Lisa fosse lesbica, rispondeva risoluto che sì, era vero, la situazione era effettivamente tale, ma andava attribuito soltanto allo smarrimento tipico della giovane età di Elisa. Prima o poi si sarebbe schiarita le idee e avrebbe ceduto alle offerte di lui. Lui le stava lasciando il tempo per fare le sue esperienze in giro, sicuro che poi lei sarebbe tornata da lui. Ok. Mettendo insieme tutte queste testimonianze inizia a delinearsi un quadro un po' più preoccupante. Diverso e si fa sempre più consistente il timore che la sua ossessione lo avesse portato a fare del male ad Elisa e che lui semplicemente si stesse nascondendo nelle zone boschive di Carpaneto che sono piuttosto impervie. Il 31 agosto un'attività investigativa dei carabinieri procede e riescono ad acquisire anche delle registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza di un'azienda che confina con la casa di Massimo, sono proprio una accanto all'altra. E questa telecamera lo riprende arrivare presso la sua abitazione all'incirca verso le 2 e qualche minuto. E in un altro video invece si vedono intorno alle 14:08 due persone entrare nel pollaio, quello che avevano costruito Elisa e Massimo. Però poi se ne vede uscire una sola, che fa più volte avanti e indietro, per poi uscire un'ultima volta con qualcosa sulle spalle che sembra avvolto in una coperta. Da quel momento in poi l'accusa non sarà più di sequestro di persona, ma si passerà a omicidio e occultamento di cadavere. Sempre nella stessa giornata viene setacciata tutta la sua proprietà e al sopralluogo parteciperà anche Roberta Bruzzone. Per chi non la conoscesse, Roberta Bruzzone è una criminologa e psicologa forense. E Roberta Bruzzone descrive lo stato della casa come quella di uno schizofrenico. La casa era totalmente nel caos, era sporca e c'era un degrado altissimo, oltre che tantissime monetine impilate, tipo 650. E sempre a detta di Roberta Bruzzone, la casa rivelava una grave depressione, la depressione di un soggetto che si era completamente lasciato andare alla deriva. Addirittura, mentre la intervistano dopo questo sopralluogo, l'Abruzzone dice che l'essere andato a vivere nei boschi è un upgrade rispetto allo stato della casa. Arriviamo al 5 settembre, quindi siamo a 10 giorni dalla scomparsa di Elisa, e la famiglia e gli amici decidono di organizzare una fiaccolata per lei. Era stata indetta per pochi amici, ma in realtà parteciperanno più di 500 persone per dimostrare calore e vicinanza alla famiglia e a Elisa. E per le strade le canteranno Piccola Stella Senza Cielo, che era la sua canzone preferita. Durante la fiaccolata Deborah racconta poi che si è alzato un forte vento che quasi impediva alle candele di rimanere accese e a posteriori Deborah dice di aver sentito che si trattasse di un segnale di Elisa, perché ormai lei non c'era più. Alla fiaccolata partecipano anche le ragazze di Non Una di Meno, che si avvicinano a Deborah e le danno molto conforto e comprensione. La comprensione che Deborah non aveva trovato nei giornali, che continuavano a portare avanti una narrazione di un gigante buono che amava troppo e di un'Elisa colpevole che lo aveva illuso. Dopo 13 giorni di ricerche, il 7 settembre 2019 finalmente trovano Massimo. Lo individuano nei pressi di Costa di Soriano di Grupparello, un uomo molto provato, sia per quello che aveva fatto che per i 13 giorni passati a Zonzo. Non ha opposto resistenza e si è costituito. Nell'immediatezza in realtà ha detto di non sapere cosa fosse successo ad Elisa e che il pomeriggio del 25 si era allontanata a piedi dopo un litigio e non si erano più visti. Una volta in caserma, Massimo decide di collaborare e porterà le forze dell'ordine da Elisa. Verranno accompagnati anche dai cacciatori di Sardegna, che erano arrivati a dare supporto proprio il giorno prima. Per chi non sapesse chi siano i cacciatori di Sardegna, e non lo sapevo neanche io, si tratta di un'unità speciale dell'Arma dei Carabinieri, creata per contrastare i sequestri da parte dell'anonima, e sono specializzati nelle ricerche di persone pericolose in luoghi impervi. Il luogo in cui si trovava Elisa era molto complicato da raggiungere e si trovava in prossimità del luogo in cui avevano trovato Massimo la stessa mattina. Parallelamente, l'ex suocero e amico Silvio Perazzi viene arrestato per favoreggiamento personale in omicidio, ipotizzando che l'avesse aiutato a nascondersi. Elisa è stata strangolata all'interno del pollaio che aveva costruito insieme all'amico di cui si fidava. E Massimo aveva ucciso la sua Tati, come la chiamava lui. Massimo, tra le lacrime, si è dichiarato subito molto pentito. Non ce ne facciamo niente del tuo pentimento. Ha detto che non c'è stato un vero e proprio litigio e racconta che dopo il pranzo all'Osteria Il Lupo erano andati a prendere le uova fresche nel loro pollaio e racconta che c'era molto caldo all'interno e probabilmente stava anche affrontando una digestione difficile, chissà che si era magnato all'osteria. Dice che c'era un po' di tensione nell'aria e che discutendo Elisa gli aveva detto che non c'era più bisogno che continuassero a vedersi in maniera così frequente. Aveva intenzione di diminuire i rapporti. E Massimo ha sentito che quei 3 anni, così, in un attimo, erano stati buttati via. Lui si è sentito sfruttato, preso in giro e ha perso il controllo. Dice di aver sentito una scarica dentro e che in preda alla rabbia è esploso in una violenza che non le ha lasciato scampo. Dopodiché, l'ha avvolta in una coperta, ha gettato il suo cellulare, ha fatto un paio di tentativi di depistaggio un po' maldestri, ma lucidi. Per esempio, ha provato a chiamarla, le ha mandato i messaggini, le ha mandato una nota vocale. Lui dice di non essere stato in sé in quel momento, ma tutto quello che fa in realtà è molto lucido. Decide di portare Elisa nel bosco e gli viene in mente un posto vicino alla casa dell'ex suocero Perazzi. E racconta di essere tornato nel pomeriggio per controllare se fosse realmente morta. La sera esce a cena con una sua amica, come se niente fosse, e direi che anche questo mi sembra molto lucido, e alle 21 se ne va. Questa amica è stata usata come alibi. Da quella sera, dal 25, Sebastiani quindi si dà alla macchia e resta nascosto nel solaio della casa dell'ex suocero. E lui non si è accorto di niente. Racconta che dalla finestra di questo solaio, riusciva a vedere esattamente il punto in cui aveva lasciato Elisa, così poteva continuare a guardarla in modo ossessivo e a vegliare su di lei, e ogni sera le diceva «Buonanotte, Tati». Molte volte la mattina andava da lei per darle il buongiorno, e ha raccontato addirittura che una o due notti è rimasto a dormire accanto a lei, per vegliare su di lei, perché sapeva quanto a Elisa facesse paura il bosco di notte. Cito, non l'avrei lasciata lì da sola per nessun motivo. Ma i giorni passano e Elisa evolve, non è più Elisa, non è più la stessa. E così decide alla fine di seppellirla e la porta in un dirupo lungo il letto di un torrente ormai asciutto a circa 30 minuti a piedi da dove si trovava. Massimo non aveva accettato il no di Elisa, cito, perché mi vedeva solo come un amico. Quel 25 agosto del 2019 il GGG si è rivelato quello che era, un uomo insicuro, possessivo e incapace di accettare un rifiuto. Con il rifiuto di Elisa ha realizzato la propria inadeguatezza. Si è rivelato un uomo che pretende di avere un diritto su una donna in nome di quello che lui e solo lui prova. È stato incapace di vedere Elisa come una persona con un proprio pensiero e indipendente dai propri desideri e l'ha voluta alle proprie condizioni. E a maggior ragione Elisa non era nemmeno interessata agli uomini in generale. Ha avuto la colpa di essersi sottratta al desiderio maschile. Una donna che non può essere controllata in alcuni uomini provoca angoscia e annulla la loro percezione che hanno di sé. Li fa sentire deboli e menomati e uccidere li aiuta a liberarsi da questo senso di angoscia e ti fa affermare come un essere divino che ha potere di vita e di morte su un altro essere umano. Ovviamente la narrativa tossica dei giornali è continuata. Elisa ha illuso Massimo, lei lo sfruttava e lo chiamava bancomat. Cose orribili. E Elisa aveva un lavoro, aveva un suo stipendio e tutti gli amici dicono che non è vero che lei lo sfruttasse da un punto di vista economico, perché lei tra l'altro non dava assolutamente importanza alle cose materiali. E la cosa più brutta è che Elisa non c'è più per controbattere. E anche se ipoteticamente Massimo le avesse mai prestato dei soldi, a parte che l'avrà fatto di sua spontanea volontà, e poi non è una giustificazione. I funerali di Elisa sono stati celebrati quasi un anno dopo dalla sua morte, il 24 agosto 2020, perché ci sono voluti più di 11 mesi tra autopsie e accertamenti e nel mentre, come tutti sapete, a inizio del 2020 siamo stati tutti quanti bloccati dal Covid. Al funerale hanno suonato Piccola Stella Senza Cielo e lo stesso giorno anche il cantante Ligabue le ha dedicato un messaggio. Nello stesso mese, il 4 agosto 2020, c'è stata l'udienza preliminare del processo a Massimo Sebastiani. Il suo legale ha chiesto ovviamente una perizia psichiatrica motivata da un'ossessione affettiva. Perché non può essere contemplato che un uomo sano di mente uccida una donna se non riesce a ottenere ciò che vuole, giusto? Ma per fortuna l'8 marzo verrà dichiarato capace di intendere e di volere. Durante il processo gli viene contestato l'omicidio volontario con le aggravanti della minorata difesa e qua con le mie fantastiche nozioni di legalese vi spiego più o meno che cosa vuol dire. La minorata difesa è quando le condizioni fisiche della persona o del luogo in cui avviene il reato non sono tali da permettere la propria difesa. Nel caso specifico Elisa era molto minuta, pesava neanche 50 kg, lui è un gigante di forse 100 kg, non saprei, e tra i due quindi c'era una disparità enorme. Lui è un bestione che era molto più forte di lei. E in più lui ha agito lontano da dei luoghi frequentati e quindi non c'è stata neanche la possibilità di ricevere aiuti o interventi esterni. Spero sia chiaro. Inoltre la difesa ha tentato di convincere l'accusa a contestare a Sebastiani anche i motivi futili e abietti, la premeditazione e la crudeltà. E questi tre ormai d'opera sodato che li sapete benissimo. Però il magistrato non ha ritenuto di sposare le loro tesi e si è limitato a riconoscere appunto l'aggravante comune della minorata difesa, che è un aggravante che non prevede l'ergastolo e per questo motivo Sebastiani ha avuto la possibilità di accedere al rito abbreviato, che come sapete comporta anche uno sconto di pena di circa un terzo. L'aggravante di femminicidio invece non è stata nemmeno contemplata, perché il rapporto Pomarelli-Sebastiani non era sentimentale se non in modo univoco. Io non lo sapevo, ho scoperto che il femminicidio, per essere riconosciuto tale, richiede che il rapporto sia stretto, che ci sia un rapporto di matrimonio, di convivenza o comunque un legame stabile. Sono rimasta un po' esterrefatta, dal mio punto di vista non ha molto senso, per me che ovviamente non conto nulla, è un femminicidio, però non lo è per la legge. La morte di Elisa è un'espressione del potere dell'uomo nei confronti della donna e non è accettabile che la vita di una donna single o una donna lesbica valga meno. È come se il singolo per la società non esistesse, esiste solo la coppia o la famiglia. Le vite devono avere tutte lo stesso valore. E chiaramente anche l'aggravante della lesbofobia non è stata accettata, perché ad oggi non abbiamo una legge specifica. che poi era quello che avrebbe previsto il DDL Zan, ovvero l'inasprimento delle pene contro i crimini e le discriminazioni contro omosessuali, transessuali, donne e disabili. Possiamo salutare anche DDL Zan con la mano e sperare in tempi migliori. Il 19 luglio 2021 viene letta la sentenza di primo grado e Massimo Sebastiani viene condannato a 20 anni di carcere, con rito abbreviato. Tra l'altro, parallelamente, in un'altra aula si leggeva la sentenza del femminicidio di Damia El Assali, che era stata uccisa sempre a Piacenza a maggio del 2019, quindi qualche mese prima di Elisa, in casa sua a coltellate dal marito, che ha un nome che non credo di essere in grado di pronunciare, Abdelkrim Foukai, che poi, dopo averla uccisa, aveva cercato di scappare insieme ai figli. In questo caso, a lui è stato dato l'ergastolo. Giusto, giustissimo. Però questo un po' per mettere di nuovo in luce la disparità con cui sono stati trattati questi due fatti di cronaca. La pena di Massimo, a 20 anni, è stata confermata anche in secondo grado a luglio del 2022. Massimo ha ricevuto la pena massima, per quanto permesso poi dal rito abbreviato. Per chi se lo stesse chiedendo, Silvio Perazzi è stato in carcere per un paio di giorni, dopodiché è stato liberato con obbligo di dimora, anche se poi in seguito è emerso che fosse stato proprio lui a chiamare le forze dell'ordine il 7 settembre. Chiamata che poi ha permesso la cattura di Massimo Sebastiani. Quindi immagino che adesso sia stato assolto da tutte quante le accuse. Il giorno dopo il ritrovamento di Elisa, il Telefono Rosa ha pubblicato il seguente comunicato. Ve ne leggo qualche passaggio. La maggior parte degli organi di informazione parla di raptus, di un uomo che ha perso la testa, di persona innamorata fino alla follia. A chi fa informazione, a chi indaga, a chi giudica, il compito di cambiare non i propri comportamenti, ma i propri linguaggi. La violenza spesso nasce per motivi culturali e un linguaggio sbagliato crea empatia giustificando l'autore della violenza. Ed è così che è stato. Ad accrescere l'ingiustizia per un atto così brutale c'è stato l'eco della stampa italiana che ha tratteggiato ingiustamente Massimo come un uomo distrutto, in lacrime, che aveva fatto una stupidata, che aveva perso il controllo nei confronti del suo grande amore, un uomo che semplicemente ha perso la testa. L'amava ma le l'ha respinto, un gigante buono incapace di fare del male, voleva tornare con lei, ma la donna aveva deciso di chiudere il rapporto. Un raptus per troppo amore, il repertorio delle frasi sbagliate per raccontare la violenza sulle donne, ogni volta ad ogni femminicidio si arricchisce. I media hanno un ruolo e una responsabilità fondamentale su ciò che diffondono, perché possono essere davvero l'ago della bilancia per alimentare o contrastare la violenza maschile contro le donne. I media dovrebbero fornire un'informazione attenta, corretta e consapevole del fenomeno, con tutte le sue implicazioni culturali, sociali e giuridiche. Ma anche in questo caso abbiamo assistito ad una narrazione patriarcale di un uomo che ha ucciso una donna, colpevolizzando quest'ultima per non aver corrisposto l'amore. Un gigante buono che in preda ad un momento di follia ha ucciso chi avrebbe avuto la colpa di non amarlo. Si usano sempre parole come se fosse una fatalità, quasi una giustificazione. Non ci si attiene mai realmente ai fatti in modo oggettivo. La narrazione e gli schemi sono sempre gli stessi e si deve smettere di scegliere il punto di vista dell'uomo, che viene sempre collegato in modo spaventoso all'amore tormentato, come se la violenza dovesse per forza far parte dell'amore e della relazione. Viene regalato all'uomo un alibi emotivo, il padre modello, il gigante buono, l'uomo innamorato, e così si tende, si è portati ad assumere il punto di vista dell'aggressore e non quello della vittima. Si entra in empatia con l'uomo. Viene descritto praticamente come un cavaliere senza macchia in preda ad una tempesta emotiva, come un moderno Orlando furioso o un Otello che, accecato dalla gelosia, uccide Desdemona. Ma non è più romantico. Questo non è romantico. Non è amore. Sperando in tempi migliori, io mi accingo ai saluti, ma prima voglio raccontarvi un'ultima cosa che so già che mi farà piangere. Elisa e Deborah, quando erano piccole, desideravano tanto un cane e ne avevano uno immaginario di nome Nikki. E ora Deborah ha realizzato questo sogno e ha preso un cane e l'ha chiamato Nikki. Vuole fare tutto quello che avrebbero voluto e potuto fare insieme, se solo la strada di Elisa non si fosse incrociata con quella di Massimo. È un piccolo modo per portare avanti l'eredità spirituale della sorella. Io sono felice di essere arrivata alla fine ancora con la voce e un po' lacrimosa. Per preparare questo caso, come sempre tra le tante fonti, ho visto il documentario che si trova su Sky, Uccisa due volte, il caso Pomarelli, che è molto bello. E se non l'avete mai letto, vi consiglio di leggere Il GGG di Roald Dahl, per ritornare un po' bambini e soprattutto per tornare a stimare i giganti. Oggi non mi è venuta in mente nessuna domanda con cui lasciarvi, se non tanti perché. Quindi lascio a voi, se vi va, di scrivermi cosa ne pensate e la vostra opinione. Mi potete scrivere su Instagram su casiumani.podcast oppure potete commentare l'episodio qua sotto su Spotify. Ci sentiamo la prossima settimana, spero, con un nuovo caso umano. Ciao!